Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Nelle ricerche storiche di Marc Bloch, uno dei maggiori storici francesi, sulla Prima Guerra Mondiale, si dice che era nato nell'esercito francese un proverbio che diceva: tutto può essere vero tranne quello che dicono i comunicati ufficiali. Questa è una citazione che ho ripreso diverse volte parlando del tema paranoia collettiva che ho sviluppato quando si verificano degli eventi grandiosi e imprevisti.
Le parole di Luigi Zoia ad aprire questa puntata, che vedrà ospite proprio lo psicoanalista junghiano di chiara fama. In che modo una situazione nuova, importante, planetaria come una pandemia influisce sulla nostra psiche? Come cambia un'emergenza le nostre abitudini, le nostre relazioni, la nostra visione del mondo e con quali processi psichici? Anche le dimensioni di tempo e di spazio sembrano alterarsi, tempo ne abbiamo di più, ci spostiamo senza traffico e l'isolamento forzato diviene lo spazio in cui ripensare i nostri costumi in modo anche più introspettivo, più intimo. Contagio, paura, isolamento, nuove forme del vivere così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma anche una situazione straordinaria che implica quella che Luigi Zoia ha definito, citando Jung, una infezione psichica più che virale, che vede il riemergere di una psiche primordiale nell'uomo comune di quello che si crede un mondo civilizzato. Quali sfide e quali nuove opportunità offrono questi eventi alla nostra psiche? Ne parliamo in questa puntata per cercare di comprendere come cambia nella nostra epoca il disagio psichico, esistenziale e sociale. Quali sfide dunque e quali processi portano questi eventi straordinari come una pandemia alla nostra psiche? Diamo il benvenuto dunque allo psicoanalista junghiano Luigi Zoia.
Buongiorno.
La puntata si è aperta con una citazione di Bloch che le ha voluto proporci e che ci riporta a una sua fortunata pubblicazione di successo che è Paranoia, la follia che fa la storia. Perché questa citazione ad aprire il nostro dialogo?
Perché purtroppo ci sono delle somiglianze. Io ho cominciato lo studio sulla paranoia non come deformazione mentale individuale, ma proprio come stato collettivo, perché ho avuto l'occasione di vivere a New York quando c'è stato l'attacco dell'11 settembre. In quell'occasione c'è stato uno straordinario ritorno alla cultura orale, e cioè si diffidava delle comunicazioni ufficiali che tendevano sempre ad essere rassicuranti, anche se tutti brancolavano nel buio, il governo di Bush per primo, e ci si affidava ai sentiti dire, che erano assolutamente fantastici, esagerati, catastrofici. Ecco, questo era molto simile al ritorno alla cultura orale, quindi mi fido del mio vicino, di quello che mi ha detto e non dei comunicati ufficiali, che si era diffuso a New York persino tra noi analisti, che dovremmo insegnare agli altri a un certo distacco e un certo equilibrio in queste situazioni. Era molto simile. Lì c'era effettivamente un nemico, il terrorismo, dal volto sconosciuto, però c'era un nemico umano, esattamente come in guerra, no? Una cosa ingestibile la guerra mondiale, però c'era il nemico e quindi c'era un po' la semplificazione per la nostra psicologia, la semplificazione paranoica. Ci sono i malvagi, eliminiamo i malvagi e tutto tornerà come prima o tornerà meglio di prima. Nella situazione attuale, purtroppo, il nemico non ha un'intenzione, non ha una mente umana, è un virus e questo rende il tutto infinitamente più imprevedibile. Anche quando ci affidiamo alle voci di scienziati, di virologi, riusciamo a saperne poco e constatiamo che loro stessi possono avere opinioni differenti o comunque sono al buio data l'estrema novità di questa pandemia.
Ecco, professore, il suo studio di psicoanalista come si adatta alle nuove modalità di incontro e di sicurezza? Ha dovuto ridurre gli incontri in questo momento in cui peraltro la psiche ha bisogno di maggior sostegno?
Certo, ho chiuso completamente. 2 settimane fa ho scritto a tutti i pazienti dicendo che mi sembrava necessario rispondere agli inviti ufficiali a ridurre al massimo i contatti. Ho detto che purtroppo chiudevo lo studio e ho offerto alla clientela la possibilità di rimanere comunque in contatto con appuntamenti per Skype o per telefono. E circa la metà, un pochino più della metà dei clienti hanno accettato. Inevitabilmente, diciamo, i più anziani un po' più il telefono, i più giovani Skype e una persona addirittura che ha un'alta carica per cui deve già comunicare moltissimo per Skype con gli altri docenti, insomma, nell'ambiente universitario, mi ha chiesto semplicemente di scambiarci una email la settimana, perché questa è la modalità più meno artificiale. Ecco, molti che non erano abituati sentono comunque la differenza sullo schermo, la presenza è qualcosa di diversa, è limitata. D'altra parte devo anche segnalare una iniziativa di colleghi che hanno offerto dei pacchetti di 4 sedute l'uno per medici e infermieri che in particolare qua in Lombardia sono sotto stress assolutamente spaventoso, hanno dei turni di lavoro massacranti ai quali si aggiungono i turni di vestizione e svestizione, no? Perché sto imparando in quanto alcuni colleghi come medici e addetti a certe istituzioni, in particolare qua a Milano, con molte specialità, si sono trovati coinvolti nella cosa, negli ospedali, soprattutto quelli universitari che hanno dei reparti di ricerca virologica, stanno convertendo tutto in reparti di cura intensiva. Sì. E quindi, per esempio, un collega cardiologo deve andare a lavorare con i malati di Covid, no? E c'è una vestizione complicatissima all'inizio della giornata e poi dopo un turno magari di una dozzina di ore, perché non si può prevedere, continuano ad arrivare casi urgenti, una svestizione che è ancora più delicata, perché se non ti svesti con la massima attenzione rendi inutile il tutto, cioè ti tiri addosso il virus che è in quei reparti estremamente concentrato.
Luigi Zoia, nel particolare contesto del coronavirus, citando il maestro Jung, lei ha parlato di infezione psichica più che virale, con il riemergere di una psiche primordiale. Partiamo da qui.
Sì, ho usato spesso, naturalmente dal mio punto di vista, questa espressione. Naturalmente è un'analogia, si tratta di qualcosa di completamente diverso, ma dobbiamo tenere conto che, appunto, come dopo l'attacco alle Torri Gemelle c'era stato un panico e un virgolette virus della paranoia, no? Della sospettosità che continuava a circolare, così qua c'è una diffidenza e un panico che sono dovute a fattori psicologici, al fatto che tutti abbiamo paura, tutti abbiamo una sospettosità e la paura e il sospetto sono funzioni naturali di per sé, necessarie addirittura a noi esseri umani, perché se ci fidassimo di tutti, se non avessimo mai paura, la nostra vita durerebbe troppo poco, no? Abbiamo bisogno di difenderci dai pericoli. E tuttavia, soprattutto quando il nemico, l'avversario è particolarmente invisibile, la scomparsa oggettiva e certificata del pericolo non corrisponde affatto alla scomparsa della nostra ansia, no? Negli anni scorsi, in cui ci sono stati molti allarmi per terrorismo, sono stato invitato spesso a partecipare a tavole rotonde, a incontri radiofonici, televisivi su questo, e molta gente aveva paura, soprattutto dopo gli attacchi tremendi che ci sono stati in Francia, anche in Italia avevano paura di uscire per via del terrorismo. Io facevo notare che esistono dei dati oggettivi, per fortuna, esiste un European Database for Terrorism, no, che tiene esattamente classificato tutta l'attività terroristica, e che diceva che l'Italia non aveva subito attacchi terroristici, quindi le misure di precauzione erano assolutamente sproporzionate. Al tempo stesso i dati europei degli scienziati ci dicevano che in tutta Europa c'è quasi 500.000 di morti e in Italia più di 80.000 all'anno per la cattiva qualità dell'aria, più o meno concentrata in certe zone, no? Questo dovrebbe far sì che, soprattutto in certe ore, in certe zone, non si esca. Non il terrorismo, no? Perché quello è un nemico assolutamente certificato. Però anche qui dipende molto dal fatto, come dire, dalla intensità. Se il nemico si manifesta in un certo momento intensamente, l'attenzione viene puntata su quello. Se è diffuso un po' dappertutto in tutto il tempo, la nostra soglia di attenzione diminuisce. E questo, tra l'altro, riguarda anche tutti noi, tutto il mondo ora, perché l'allarme per il picco di morti dovuti al Covid-19, ci auguriamo, presto diminuirà, come è avvenuto in Cina. Il problema psicologico, secondo me, sarà particolarmente serio lì, perché data la durata e l'intensità di questa esperienza, ci sarà, soprattutto da parte delle persone più fragili, una tendenza ad abbassare la guardia un po' troppo presto.
Quindi, con tutte le implicazioni sanitarie a questo connesse, lei ha ricordato in queste settimane come un gruppo di esperti avesse previsto una pandemia che in un futuro imprecisato sarebbe passata dagli animali all'uomo, diffondendosi rapidamente nel mondo. Lo ricorda anche un articolo del 27 febbraio del New York Times, si parlava di Disease X. In fondo, ora che l'informazione ha giovato dei grandi sviluppi dei mezzi di comunicazione, alcuni concetti sembrano non passare comunque, perché questo allarme era stato lanciato anche dall'OMS 2 anni fa, no? Però la pandemia è arrivata e ci ha trovato impreparati.
Sì, ha trovato impreparati. Io, dopo quell'articolo, mi hanno chiesto un articolo su Repubblica e ho ricordato la cosa. Effettivamente nessuno si è soffermato su questo, perché ormai la pandemia c'era e quindi gli allarmi e le prevenzioni arrivavano troppo tardi. Il problema è come mai non le hanno recepiti o non li hanno recepiti a sufficienza i ministeri della sanità dei vari paesi. Certamente in qualunque posto le misure sono state insufficienti, anche perché una prevenzione in ogni caso sarebbe stata complicatissima e costosissima, e è sempre difficile giustificare con gli elettori una spesa molto alta per qualcosa che è una possibilità ancora teorica e remota.
Il virus ci sta imponendo un momentaneo ritiro dalla società, lo sappiamo, quindi un isolamento, un'assenza di contatti reali, A cosa ci porterà questo? Ad un ulteriore avvicinamento alla realtà virtuale, a quell'invadenza della tecnica che modifica il nostro modo di relazionarci, su cui lei ha scritto molto, o piuttosto ad apprezzare maggiormente i rapporti reali, un vero abbraccio? Abbiamo visto questi episodi di community a distanza sui balconi, di musica, di canti. Quali opportunità di riflessione ci porta questo ripensamento forzato delle nostre abitudini, Luigi Zoia?
Penso a tutte e due le cose, in tutte e due le direzioni, ed è molto difficile prevedere come andrà a finire. Da un lato certamente ci rende più dipendenti dalla tecnologia, ma la tecnologia è un gran progresso e serve proprio a questo. Quello di cui ho scritto criticamente era proprio l'abuso della tecnologia, no? Quando, che so io, davanti a casa mia c'è il parco, ci sono delle belle panchine e vedi dei gruppi di giovani che si siedono assieme, ma invece di parlare fra di loro stanno seduto ognuno a guardare il proprio smartphone. Ecco, questo è un po' un eccesso, no? Non sfruttare più
l'incontro vero.
Sì, l'incontro vero. Adesso che è chiuso persino il parco, perché è chiuso persino il parco, ricorriamo a questo perché non ci sono alternative, e qui c'è l'aspetto meraviglioso della tecnologia, no? Tutto sta a vedere come viene usata. Tutte le tecnologie comunicative sono in sé un grande progresso, e poi man mano che diventano più facili vengono purtroppo spesso sottratte per scopi meno nobili. Che so io, la carta stampata è stata meravigliosa nell'Ottocento, hanno cominciato a circolare i quotidiani, ma già nell'Ottocento sono nati dei quotidiani di cattiva qualità in cui si puntava il dito, cioè degli strumenti comunicativi che oggi chiameremo un po' tanto populisti, no? Che semplificavano, e quindi per esempio negli Stati Uniti, dove proprio sono nati, accentuavano i potenziali razzisti della società contro gli ultimi immigrati, contro la popolazione di colore, eccetera, eccetera. Fra le due guerre c'è stato il boom della radio, che dava immediatezza addirittura ai notiziari, ma che è stato sequestrato dalla prima di tutto dittatura fascista e poi copiato da quella hitleriana e da quella di Stalin. Quindi è tutto molto complesso, dipende da come si usa. Io stesso, come le dicevo, ho dovuto far macchina indietro perché avevo scritto e detto qualcosa di critico contro gli eccessi della tecnologia e sottolineato che la seduta per Skype non è proprio la seduta analitica. Beh, in questo momento sono stato io a offrirla ai miei pazienti. Ecco, ci sono le misure di emergenza e ci sarà un ritorno in cui, proprio come lei dice, probabilmente un po' di recupero dei rapporti umani ci sarà. E per esempio ora c'è un recupero della lettura. Certi miei pazienti, per esempio, mi hanno detto, ma io lo ricordavo vagamente dai tempi di scuola, sono andato a prendermi I Promessi Sposi e ho visto come è descritta bene la peste. E c'è la psicologia del panico che si crea. Ecco, quindi il ritorno alla lettura è interessante, e poi ci saranno, essendo chiusi in casa, chi lo sa, tanti ritorni. Io mi auguro di risentirla fra 9 mesi. Vedremo, perché per esempio in una città come Milano, dove si corre troppo e si dice ci sono poche nascite, potrebbe esserci un picco, come c'è stato appunto, ricordo anche lì quando abitavo a New York, dopo il grosso blackout di New York, 9 mesi dopo un picco invece delle nuove nascite. Quindi sono
tante nuove riscoperte.
Sì, questa è la più antica del mondo, ma nella civiltà troppo frettolosa, in realtà è vero che i coniugi arrivano a casa esausti e riaprono il computer, perché tante volte perché restano indietro con dei loro lavori, e poi quindi quando vanno a dormire dimenticano che il dormire insieme offre anche altre possibilità.
Ecco, dal suo osservatorio clinico, cos'altro constata di questo particolare momento? Ci sono visibili alterazioni delle dimensioni di spazio e di tempo, il tempo si è dilatato, naturalmente ne abbiamo un po' di più, forse solo per le modalità diverse di lavoro che implicano meno spostamenti, anche lo spazio si modifica, la casa si allarga, si fa l'aperitivo con i vicini, lo abbiamo visto in varie, sì, in vari articoli. Cosa abbiamo acquisito?
Diciamo che il pianerottolo, per esempio, il pianerottolo che poteva essere un non luogo, il termine inventato dal sociologo francese Marco Eugène, no? I non luoghi, queste, ecco, il pianerottolo da non luogo forse è diventato un po' di più un luogo, perché fra vicini, io ho mandato delle email ai condomini, per fortuna è un condominio non troppo grande, quindi io ho buone scorte di riso, di olio, di vino, se volete diamoci dei cambi, insomma, se c'è bisogno di scambiare, e ovviamente non ci si incontra, si lasciano sul pianerottolo, poi si manda la foto, l'immagine, però il pianerottolo torna ad essere un po' più un luogo. E tipicamente in tutto il nord Italia molte sono ancora queste case ormai trasformate in abitazioni anche, come si dice, radical chic, la casa col ballatoio, no? La balconata. Le case di ringhiera a Milano si chiamano proprio di ringhiera, certo la ringhiera in realtà era un lungo corridoio di passaggio, perché le più antiche e più povere non avevano naturalmente il gabinetto in casa, ma in molti casi neppure l'acqua, c'era una fontanella per piano e quindi si passava, si stava anche molto di più sul ballatoio e si parlava. Il famoso discorso, soprattutto fra donne, era proprio con la dirimpettaia, si percorreva tutto il ballatoio appunto per scambiarsi degli oggetti, eccetera, eccetera. Ora si riscopre la funzione originaria del ballatoio, che effettivamente metteva le persone in comune. Questo è piuttosto interessante ed è positivo. Quanto durerà? In questa fase ci sono sicuramente delle opportunità che le famiglie migliori riescono a cogliere.
E siamo in conclusione di questo incontro con lo psicoanalista junghiano Luigi Zoia. Per qualche segnalazione bibliografica tra i libri dell'autore tradotti in 15 lingue, ricordiamo il citato fortunato libro Paranoia, la follia che fa la storia, per Bollati Boringhieri. E di Zoia ricordo anche La morte del prossimo, una riflessione a partire dalla globalizzazione che favorisce la solidarietà con persone lontane, un amore per il distante, promosso anche dalle nuove modalità di comunicazione, dalle low cost, ma che diviene spesso un'astrazione a scapito dell'amore per il prossimo e che si salda con l'indifferenza per il vicino prodotta dalla civiltà di massa. Per Einaudi. Trovate numerosi altri titoli in bibliografia sulla pagina di questo Geronimo. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltare le trasmissioni in podcast sul sito RSI o in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia o naturalmente sul Play RSI. Grazie per essere stati con noi. Da Michela Daghini un saluto.